tengo a dire a tutte e tutti che intanto questo incontro serve per fare chiarezza rispetto a tutti i punti oscuri di questo disegno di legge, perché comunque mi rendo conto, anche grazie alle parole di Gaetano D'Amico, che c'è una grossissima parte di Italia che non ha letto la proposta di legge e quindi ritiene che ci siano inseriti degli articoli che in realtà non ci sono e che provocherà dei meccanismi che in realtà non saranno provocati. Quindi adesso lascio la parola all'avvocato Cordaro. Prego.
Buonasera a tutti. Bravo Gaetano per il tuo intervento. Saluto ovviamente Gaetano, ma saluto anche il nostro presidente onorario e padrone di casa Pino Apprendi, che si defila e s'ammuccia. E vi ringrazio per essere intervenuti. È comunque molto bello partecipare ad un dibattito su un argomento. Non si sente? Lo sai, così impiccicato. Ok. No, preferisco no, perché devo guardare delle cose qui. Dicevo che mi piace l'idea di partecipare ad un dibattito su un argomento di stringente attualità e comunque di grande rilevanza sociale. Parto da una premessa. La premessa è che io ritengo, è mia profonda convinzione, che il legislatore bene faccia a pensare di legiferare su questo punto. Ritengo che sia giusto che il legislatore dia un segnale, perché è inutile nascondersi dietro il dito, cioè la recrudescenza degli episodi ispirati, ovviamente nell'accezione più negativa, da omotrasfobia è dinanzi agli occhi di tutti. Quindi io ritengo che sia giusto dare un segnale. Il problema è che ho delle grosse perplessità sul fatto che il DDL Zan, così come approvato alla Camera, ritengo che sia ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato, sia lo strumento idoneo a raggiungere lo scopo che esso stesso disegno di legge si è prefisso. Io parlerò brevemente, molto brevemente, anche perché non sono una penalista, quindi non vorrei far inorridire i miei colleghi penalisti, soltanto dei primi quattro articoli del DDL Zan. Il primo articolo del DDL Zan è quello che dà le definizioni, una sorta di leggenda, e in particolare definisce cosa dobbiamo intendere ai fini della presente legge per sesso, per genere, per orientamento sessuale e in ultimo per identità di genere. Vi risparmio la tentura dell'intero testo dell'articolo. Sta di fatto che il legislatore si è posto il problema di evidenziare e di cercare di fare capire di cosa stiamo parlando. Secondo me queste definizioni non vanno bene, non sono chiare, sono delle definizioni che ingenerano dei dubbi. E a tal proposito si è espresso Carlo Nordio, che ha definito l'articolo 1 come un agglomerato di sostantivi e aggettivi che possono dire tutto e il contrario di tutto. Quindi, siccome il mio spirito non vuole essere nei confronti del DDL Zan solo uno spirito critico, ma anche di proposta, condivido quello che dice Nordio quando dice: cerchiamo di ridurre l'impalcatura lessicale, perché già, secondo me, siamo partiti male. Ingeneriamo dei dubbi, diamo delle definizioni. Tra l'altro, quando si parla di identità di genere, pretendiamo di andare a fare giurisprudenza su un concetto che non è noto alla giurisprudenza e che quindi lascia margini di incertezza che ingenerano sicuramente, possono ingenerare dei problemi. La norma dà troppe incertezze sull'ambito di applicazione dell'istigazione all'omofobia e poca chiarezza sulle persone da proteggere anche in virtù di questa definizione. Quindi in questo testo io trovo, passando all'esame degli altri due articoli, che sono l'articolo 2 e l'articolo 3 del DDL Zan, che sostanzialmente vanno a modificare gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, e lo fanno aggiungendo la seguente frase alla previsione del dell'articolo 604 bis. L'articolo 604 bis, per chi ancora non lo ha letto, dice che è punito, lettera B, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e aggiunge il DDL Zan, oppure fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. E torniamo alle definizioni di cui all'articolo 1, che non erano buttate lì soltanto così per dare delle definizioni a scopi filosofici o letterari, ma che sostanzialmente nel momento in cui tentano di dare una definizione sulla sfera sessuale, la danno a mio parere in maniera poco chiara, danno in maniera poco chiara una definizione di quello che in realtà diventa per il DDL Zan un elemento costitutivo del reato. E allora questo sinceramente in genere in me tanti dubbi. Inoltre, sulla poca chiarezza di questo punto del DDL Zan, io vorrei citare il professore Giovanni Maria Flick, magistrato, poi ha lasciato la magistratura per diventare avvocato e professore universitario. Sappiamo bene che è stato anche ministro di grazia e giustizia del governo Prodi e da ultimo, direi proprio non da ultimo, componente nonché presidente della Corte Costituzionale. Ora, cosa dice Flick? Dice che genere, orientamento sessuale e identità di genere finiscono per confondere. Lui propone e dice: sarebbe più logico parlare di sesso in tutte le sue manifestazioni ed espressioni personali, proprio per evitare di ingenerare confusione in queste categorie che sono espresse dal DDL Zan. Il rischio qual è, dice Flick, di mettere in pericolo la tipicità, cioè l'individuazione precisa della norma, che è una garanzia che deve rimanere fondamentale. L'altro rischio poi è conseguente a questo qui, e cioè dilatare l'ambito dell'interpretazione da parte del giudice. È ovvio che meno chiara è una norma, più generica è una norma, più ampio sarà lo spettro di valutazione del giudice, e questa cosa comunque ritengo che non sia auspicabile. Ancora, brevissimamente, il principio di tassatività della fattispecie penale implica che il fatto penale deve essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi. La norma penale deve individuare gli estremi del fatto reato in essa contenuto, in modo che si possa desumere con precisione ciò che è lecito e ciò che è vietato. E questo succede con questo DDL? A mio parere no, o quantomeno dei dubbi sul punto. L'ultima brevissima lettura. Il principio di tassatività sarebbe svuotato di contenuto se la legge indicasse gli estremi dei reati con tanta genericità da far sì che la loro individuazione sia di fatto lasciata al giudice. E torniamo sempre all'argomento di cui sopra. Quindi io esprimo dei forti dubbi sui primi tre articoli del DDL Zan. Questi dubbi che ho provato a raccontarvi diventano però, ahimè, delle certezze, nel senso di una mia netta contrarietà, quando passiamo all'articolo 4 del DDL Zan. L'articolo 4 del DDL Zan recita: pluralismo delle idee e libertà delle scelte, e ci dice: ai fini della presente legge, brevissimo, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni. Grazie DDL Zan per aver riconosciuto che la libertà di espressione, di convincimento e di opinioni, lo davamo già per scontato, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte. Grazie per riconoscere la legittimità delle condotte legittime. E poi finisce con una sorta di scioglilingua: purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Mi sono persa. Dico, come si fa a lasciare ad un simile scioglilingua l'interpretazione di una norma che rischia di diventare veramente incomprensibile? Sul punto voglio citare ancora Carlo Nordio, che dice... No, prima di citare Carlo Nordio, ecco, Carlo Nordio, volevo dire questo. Sostanzialmente il messaggio che lancia questo articolo 4 è questo. Io ho fatto tre articoli, io DDL Zan, ho fatto tre articoli che siccome presentano qualche problema, perché introducono intanto una nuova fattispecie di reato e comunque anche una nuova aggravante, mi sento costretto comunque poi con l'articolo 4 a perimetrare l'ambito di operatività delle norme. Ma in realtà quella che doveva essere una norma salva idee, a mio parere intanto non è idonea a salvaguardare la libera espressione dei convincimenti e il pluralismo delle idee, ma inoltre rischia di compromettere questa libertà, proprio perché è assolutamente poco chiaro. E poi c'è appunto, come dicevo, la chiusura della norma che diventa una sorta di groviglio inestricabile. Io la chiamerei, l'articolo 4, una sorta di pezza che è peggiore della buca che vuole andare a rattoppare. Tra l'altro, un'altra considerazione che ho condiviso, questa parte finale dell'articolo 4 prevede una deroga alla clausola di salvezza, alle clausole di salvaguardia, salvo quello che abbiamo detto all'inizio dell'articolo 4, ma in realtà questa deroga che prevede non riguarda gli atti discriminatori e più violenti di cui parla alla fine, ma è una deroga che riguarda le condotte che erano innanzitutto state definite come legittime. Quindi prima ti dicono è legittimo e si mantiene la libertà di pensiero, comunque sono legittime le condotte legittime, ma non lo sono nel momento in cui un magistrato ritiene che non lo siano. Non ritengo che questa sia una norma che possa rimanere con questa formulazione. E appunto, dicevo, se per i primi tre articoli del DDL Zan temo che si verificherà una dilatazione eccessiva dell'azione del giudizio, dell'interpretazione da parte del giudice, l'articolo 4 invece ho l'impressione che porti più che ad una dilatazione ad un vero e proprio libero arbitrio. E ancora vi dico, ecco qui la citazione di Nordio che poco fa non trovavo. Nordio dice: questo articolo 4 o è superfluo o è dannoso. Superfluo perché riconosce delle cose che non c'è bisogno che riconosca. Dannoso perché poi si lancia in questo scioglilingua, secondo me, incomprensibile o comunque talmente di difficile interpretazione e di difficile applicazione da diventare un problema, secondo me, per chi dovrà poi, il giudice, il decidente, farlo diventare sentenza. E poi Nordio dice: ma che cos'è questo articolo 4? È un esimente? È una scusante? O è un elemento strutturale del contratto, del reato? Perché se è un elemento strutturale del reato, allora lo dobbiamo chiamare con il suo nome, non lo possiamo buttare lì, nell'articolo 4, così, en passant, come se nulla fosse. E torno al mio Flick, perché è stato pure il mio professore di diritto penale, e io ho fatto esami con lui, quindi diciamo che ho un bel ricordo di questo autorevole, non credo che nessuno possa dire, possa tacciarlo né di populismo né di essere un destroide. Eppure ha massacrato il DDL Zan, molte delle cose che io oggi ho riferito sono proprio da lui state evidenziate, non a casa sua o davanti a un giornalista, ma in Commissione Giustizia del Senato, unitamente appunto a Nordio, che ho più volte citato. E Flick mi dice una cosa sull'articolo 4 che mi ha aperto un mondo, e dice: l'articolo 4 trasforma la libertà di pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione, che grazie ai nostri padri costituenti è lì, bella, cristallizzata, ferma la libertà di pensiero. Ecco, lui dice, trasforma la libertà di pensiero in una garanzia prevista da una norma ordinaria e quindi modificabile. Stiamo scherzando, la libertà di pensiero è sancita dalla Costituzione, non la puoi svilire in una norma ordinaria. E concludo ancora una volta con una cosa, con un'altra affermazione del professore Flick. È ovvio che quindi le perplessità ci sono, io l'articolo 4 lo eliminerei del tutto, cercherei di lavorare meglio sui primi articoli, fermo restando che le altre norme che sono previste comunque non creano problemi particolari, ma i primi tre articoli e questo 4 secondo me sì, e vanno rivisti. E Flick dice: in Italia c'è ancora il bicameralismo, utilizziamolo, quindi siamo ancora in tempo, possiamo fare in modo che questo DDL Zan o qualcosa che vada ad emendarlo si possa trasformare in una norma che dia certezze del diritto, e io penso che ce ne sia bisogno. Voglio tornare alla mia premessa, però facciamolo in maniera seria e non tanto per farlo. Ho finito.